Ave Maria, cari amici, ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Dove ci conducono le orme di Padre Pio questa settimana, cari amici? Ci conducono a se stesso, a Padre Pio. Oggi infatti vedremo che Padre Pio si può veramente definire un liberatore di anime, un liberatore di anime. Ma innanzitutto sentiamo dalla sua stessa penna, perché non si tratta di una parola, ma di un'epistola che lui ha scritto al suo direttore spirituale, Padre Benedetto. Avevamo qui un Padre Pio appena diventato sacerdote, quindi novello sacerdote, era il 1910, e lui. Sentite che cosa scrive al suo direttore spirituale. Dice così: da parecchio tempo sento in me un bisogno, cioè di offrirmi al Signore, vittima per i poveri peccatori e per le anime purganti. Questo desiderio è andato crescendo sempre più nel mio cuore, tanto che ora è divenuto, sarei per dire, una forte passione. L'ho fatta, è vero, più volte questa offerta al Signore, scongiurandolo a voler versare sopra di me i castighi che sono preparati sopra i peccatori e sulle anime purganti, anche centuplicandoli su di me, purché converta e salvi i peccatori e ammetta presto in paradiso le anime del purgatorio. Ma ora vorrei fargliela al Signore questa offerta con la sua obbedienza. A me pare che lo voglia proprio Gesù. Ecco, questa era l'epistola numero 1 del fascicolo 23. Del fascicolo 1, scusate, l'epistola numero 23. Cari amici, che cosa sentiamo qui? Sentiamo che Padre Pio si offre vittima. Già abbiamo avuto modo di parlare di questa offerta di San Pio, che non solo fu accettata dal Signore, ma fu proprio, diremmo, sigillata, sottoscritta nella maniera più mistica, con il dono delle sacre stimmate. Ora, qui vediamo che San Pio si offre vittima se volete, per due categorie. Di uomini, di persone, perché noi rimaniamo persone logicamente anche dopo la morte. Lui si offre vittima per la salvezza dei peccatori e per la liberazione e comunque per il sollievo delle anime purganti. Quindi possiamo dire, cari amici, che San Pio è stato ed è ancora un doppio liberatore, un doppio liberatore. Liberare i peccatori dal peccato e liberare le anime del purgatorio dalla prigione nella quale vivono la loro purificazione. Noi diciamo vivono, cari amici, ma siamo noi, siamo sia peccatori e saremo molto probabilmente anche anime del purgatorio, chissà per quanto tempo, se ci salviamo, no? Quindi sembrerebbe quasi che parliamo di persone che abitano in Alaska, in Australia, e San Pio li vuole aiutare. Siamo noi. San Pio si offre vittima per noi, poveri peccatori, e per noi, povere anime purganti. Dunque, proprio come titolo, no, di questa nostra trasmissione, potremmo dire San Pio liberatore dei peccatori e delle anime del purgatorio. Ma questo, prima di affrontare poi dopo nel merito, no, come San Pio riusciva a ottenere la liberazione di peccatori e anime purganti, Questo ci consente di fare qualche osservazione, di fare qualche riflessione su questa parola, no? Liberare, libertà innanzitutto. Ma che cos'è la libertà, cari amici? Noi, se apriamo la Sacra Scrittura e andiamo a leggere il Salmo 145, a un certo punto troviamo queste parole: il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Ora, se ci facciamo caso, fino a quando parliamo di questo salmo in maniera precognitiva, profetica, che vediamo? Vediamo che veramente Gesù, nella sua vita pubblica, ha ridonato la vista ai ciechi, ha rialzato chi era caduto, quelli che erano paralitici, che erano paralizzati. Immobilizzati addirittura in lettini. Il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero, sostiene l'orfano e la vedova. Ci ricordiamo, no? La vedova di Nain, la resurrezione del figlio appunto della vedova di Nain. Ma quando mai abbiamo visto che Gesù andava a liberare dei prigionieri? Noi non vediamo Gesù che va a, non so, nella Torre Antonia, nella fortezza dove stavano i soldati, gli sgherri romani al servizio militare di Ponzio Pilato. Non lo vediamo fare una cosa del genere. E allora che cosa avrà voluto dire il profeta Davide? Il Signore libera i prigionieri. Chi libera? Chi sono i prigionieri? Allora, vedete, cari amici, i prigionieri siamo sempre noi, siamo sempre noi. Non sono soltanto le anime del purgatorio che sono prigioniere in quella prigione dalla quale nostro Signore stesso dice che mettiti d'accordo con il tuo nemico prima che si arrivi davanti al giudice ed egli ti getti nella prigione, non uscirei di lì finché non mi avrei restituito fino all'ultimo spicciolo, no? Parlava evidentemente del purgatorio, nostro Signore, no? Fino all'ultimo lepton, no? In greco, lepton era moneta più leggera, no? Fino all'ultimo spicciolo. E i prigionieri, quindi siamo sempre ancora noi, ma di chi siamo prigionieri, cari amici? Di chi siamo prigionieri? Noi siamo prigionieri del peccato. Noi siamo prigionieri del peccato. Il Signore libera i prigionieri del peccato, non quelli che stavano veramente nella gattabuia di Ponzio Pilato. E perché mai noi siamo prigionieri del peccato? Che cosa voleva dire il Signore? Quando diceva pure, no? Camminando nelle strade della Palestina, diceva: il regno di Dio è vicino, no? Convertitevi e credete al Vangelo, no? Quindi lui era venuto a dare questo annunzio di liberazione dei poveri, eccetera. Perché una delle cose, guardate, che abbiamo smarrito più di tutte, insieme alla fede, in questi nostri tempi, cari amici, addirittura nella nostra Santa Chiesa, oltre ad aver smarrito parecchio la fede, noi abbiamo smarrito, e non voglio generalizzare, ma molti di noi hanno smarrito, il senso della libertà. Lasciamo perdere il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è una facoltà altissima che ci è stata data da Dio. Siamo creati a sua immagine e somiglianza come esseri intelligenti, volitivi e liberi, liberi di fare delle scelte, no? Nella nostra vita nella realtà effettuale. Ma la libertà oggi la intendiamo in tantissime maniere, fuorché nella sua valenza, nel suo significato vero. Sapete che cos'è la libertà vera, cari amici, che noi abbiamo e che dovremmo difendere a tutti i costi? La libertà è la possibilità di andare verso il bene. È una definizione strana, no? Ma se ci riflettiamo, la libertà che noi abbiamo è quella di andare, di dirigerci con la nostra volontà verso Dio, verso il bene. In realtà questa è la vera libertà. E il nostro bene, Dio, è essere liberi, significa di poter andare verso Dio, verso il nostro bene. La libertà che oggi noi pensiamo di avere, qual è? Ah, per esempio, ah, la Russia ha invaso l'Ucraina, è un invasore. Quei territori vorrebbero gli ucraini che fossero liberati dalla presenza dei russi. La libertà la vediamo anche in Palestina, nella striscia di Gaza, sostanzialmente un grande carcere che conta milioni di persone, vorrebbero essere liberati dalla presenza degli israeliani. La libertà la vorrebbero pure i carcerati che stanno veramente nelle carceri, dietro le sbarre, e qualcuno di loro evade perché vuole ritrovare la libertà. Addirittura, cari amici, la libertà oggi l'abbiamo sentita pure dire qualche volta, cioè, no, io mi separo dal mio marito, dal mio coniuge, del matrimonio, perché rivoglio la mia libertà. Sentiamo anche dire queste cose. Questa non è la libertà di cui noi godiamo, cari amici. Non è la vera libertà. Forse è un riflesso umano della vera libertà. Ma la libertà che noi abbiamo è quella di poter andare verso Dio. Se qualcuno ci impedisce di andare verso Dio, ci priva della libertà. E chi è o che cos'è che ci priva della possibilità di andare verso Dio? Il peccato. Il peccato, cari amici. Guardate questo mondo ipertecnologico. Guardate questa società che ormai sembra quasi impazzita di libertà, che poi diventa il libertinaggio, no? Diventa un volto deforme della libertà, diventa abuso, diventa, vi dirò di più, diventa utopia, perché in quel senso lì potremmo avere delle libertà, tra virgolette, locali, ma non avremo la libertà vera. La libertà vera è la possibilità di andare verso il nostro sommo bene, che è Dio, verso tutto il bene. Se noi non siamo liberi di andare verso la salute, siamo malati. E la salute è un bene. Se io non ho la libertà di camminare, perché un male mi paralizza, sono prigioniero del mio male. Ma questi sono tutti riflessi, potremmo dire, secondari. La vera libertà che ci ha dato Dio e che noi dovremmo difendere con le unghie e con i denti, è la libertà di andare verso di lui, di ritornare a lui. Quando noi siamo stati cacciati dal paradiso terrestre, voi pensate che il paradiso terrestre era piccolo, era un luogo piccolo. Adamo ed Eva sono stati cacciati dal paradiso terrestre e potevano abitare dove volevano, in tutta la terra. Erano più liberi? No, erano diventati prigionieri. Guardate che paradosso, in tutta la terra, la prigione era grande quanto tutta la terra, era avere la libertà, stava solo nel paradiso terrestre, piccolo piccolo, però dove c'era Dio. Dunque, la prima cosa che dovremmo dire ai nostri figli è questa. Tu vuoi la vera libertà? Il regno di Dio è vicino, convertiti e segui l'annuncio del Vangelo. Vivi in grazia di Dio, perché se c'è la grazia di Dio, noi siamo uniti a Dio e siamo nell'obiettivo della nostra libertà, nel luogo della nostra libertà. E ce ne accorgiamo perché sentiremo dentro di noi che cosa? La pace, che è l'ordine della giustizia, così lo definiscono i libri di teologia. Avremo la pace, che è l'ordine della giustizia, cioè dello stare in grazia di Dio. Sentiremo dentro di noi quella pace che il mondo non ci potrà mai dare. E allora guardiamoci allo specchio, cari amici, guardiamo la nostra società. E che cosa vediamo? Vediamo che in grandissima parte noi crediamo di essere liberi, le grandi democrazie, le grandi società dell'Occidente, gli Stati Uniti, una nazione che è libera, eccetera. E invece siamo tutti, quasi tutti, prigionieri. Prigionieri. Stiamo dietro delle sbarre, delle quali spesso noi nemmeno ci accorgiamo. Queste sbarre sono le sbarre del peccato. Allora, che cosa voleva dire il profeta Davide quando dice: il Signore libera i prigionieri? Intendeva dire che il Signore è venuto a redimerci, a levare di mezzo quella barriera che ci separava da Lui. Perché il paradiso, che è il luogo del bene, no? La libertà quindi è la possibilità di andare in paradiso. Prima non ce l'avevamo, eravamo tutti prigionieri. Il peccato originale stesso ci porta a essere prigionieri, pur non avendo noi fatto nessun peccato attuale. Un bambino appena battezzato non ha fatto nessun peccato, però ha questa situazione che non gli permette di entrare nel paradiso, pur essendo un santicello, no? Pur non avendo fatto un peccato personale. Infatti, questa è la diversità, no? Tra peccato originale e peccato mortale. Il peccato originale è qualcosa che noi ereditiamo dalla nostra stessa discendenza da Adamo ed Eva. Quindi la vera libertà è poter entrare in paradiso. E chi è che ci impedisce di entrare in paradiso? Anche qui c'è un nemico di Dio, che è diventato nemico nostro, che non ci vorrebbe far entrare in paradiso. Ci vorrebbe portare dove sta lui, che non è il paradiso e non è neanche il purgatorio. Quindi ci vuole fare i prigionieri per sempre. Adesso, quando noi leggiamo questa frase, no? Che dice San Pio: sento in me un bisogno di offrirmi al Signore vittima per i poveri peccatori e per le anime purganti. Vuol dire che San Pio dice: Signore, scarica su di me le pene delle anime che tengono prigioniere ancora con la loro presenza le anime del purgatorio, riversale su di me. Qui dice addirittura, sentite che generosità, no, questo santo, riversare di me sopra i castighi che sono preparati, sopra i peccatori e sulle anime purganti, anche centuplicandoli. Anche centuplicando. Proprio come Gesù, no? Che ha accettato di mettersi addosso il peccato di tutti gli uomini di tutti i tempi, per liberarci dai peccati di tutti gli uomini e di tutti i tempi. Dunque, San Pio voleva liberare le anime del purgatorio. Anzi, altre volte, come San Massimiliano, no, diceva, svuotiamo il purgatorio, no, con il Santo Rosario, con la preghiera del Santo Rosario, con il suffragio delle messe che possiamo far celebrare per le anime del purgatorio, che lo ripeto, al presente non lo siamo, ma lo saremo molto probabilmente, tranne per quelli di noi che riusciranno a essere tanto perfetti al momento della morte da essere accolti direttamente in paradiso. Ad ogni buon conto, siamo noi i destinatari di questa offerta che faceva San Pio di se stesso. A riprova di questo fatto che lui intercedeva, suffragava, liberava, otteneva la liberazione delle anime del purgatorio, ci sono un paio di episodi che fra poco vi leggerò. Cioè lui era, San Pio era, noi siamo e dobbiamo essere chi? Potremmo dire che siamo le sentinelle o le guardie carcerarie che al servizio della Madonna, che è la liberatrice delle anime del purgatorio, al suo comando possiamo aprire una cella, possiamo aprire una prigione e la Madonna va a prendere quest'anima. E insieme all'angelo custode la portano in cielo. Che grande gioia, cari amici, che hanno le anime, che abbiamo noi quando verremo liberati dal carcere che ci separa da Dio. E avere avuto finalmente l'obiettivo della nostra libertà, che è quello di andare verso il bene assoluto, verso Dio, quello che occhio mai vide. Né orecchio ma udì, questo ha preparato il Signore per i suoi fedeli. E allora, per vedere effettivamente come Padre Pio non faceva chiacchiere, no? Ma fatti, come effettivamente lui riusciva a diventare vittima, doppia vittima per la salvezza dei peccatori. E per la liberazione delle anime del purgatorio, anzi, sono due gli episodi che vi voglio raccontare, che vi voglio leggere. Però prima chiederei alla regia di mettere un piccolo stacco musicale, qualche minuto di buona musica. Vi voglio ricordare il nostro numero di telefono fisso. 0825 444 391. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora riprendiamo le nostre meditazioni su Padre Pio che abbiamo detto è un doppio liberatore. No? Era liberatore nel confessionale, quando con l'assoluzione liberava le anime dal peccato ed era anche un liberatore, un gran liberatore delle anime del purgatorio. Che grazie alla sua intercessione, al suo suffragio, venivano liberate e vengono tuttora liberate dalla prigione del purgatorio. Quindi abbiamo detto un doppio liberatore e abbiamo visto anche che cos'è la vera libertà. La vera libertà, abbiamo detto, è la nostra possibilità di andare verso il bene. Soprattutto verso il bene assoluto. Quindi la libertà, continuando un po' questa catena di deduzioni, la libertà non è quella di scavalcare una ringhiera di un balcone perché queste sbarre mi impediscono di andare nel vuoto. Quella è una libertà che è la nostra rovina, no? Sì, si tratta di sbarre, quelle del balcone. Ma se io scavalco queste sbarre, precipito nel vuoto. Dunque non è vera libertà. Il peccato non è avere la libertà. Il demonio ci vuol far credere che i comandamenti di Dio limitano la nostra libertà. No? Diciamo, non vedi come il Signore ti tiene prigioniero, eh? Non uccidere, non fornicare, non rubare. Non dire false, no, vedi, senso, tutte limitazioni della tua libertà. Ecco, questo è l'inganno del maligno. Ci vuol far pensare che i comandamenti di Dio limitano la nostra libertà. In realtà sono come le sbarre del balcone, impediscono la nostra morte. I comandamenti impediscono la nostra morte e ci fanno andare verso il bene, verso la vita, verso Dio. Sentite che cosa è successo una sera a San Giovanni Rotondo, e questo proprio l'hanno testimoniato vari frati. Una sera eravamo in piena guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, dopo il pasto serale, quando il convento aveva ormai chiuso le porte, i frati sentirono alcune voci provenienti dall'ingresso, che distintamente gridavano: Viva Padre Pio! Viva Padre Pio! Andarono a controllare, ma non trovarono nessuno. Il mattino dopo, il superiore avvicinò Padre Pio, con il quale aveva molta confidenza, e gli riferì ciò che era successo la sera precedente, chiedendogli se anche lui avesse sentito quelle parole quasi urlate, come per farsi sentire da tutti ad ogni costo. Padre Pio, senza dare molta importanza alla cosa, con molta calma, come se si trattasse della cosa più comune e ordinaria di questo mondo, tranquillizzò il superiore spiegandogli che le voci che avevano gridato Viva Padre Pio appartenevano a dei soldati defunti, venuti a ringraziarlo per le sue preghiere. Allora, questo episodio, cari amici, che abbiamo trovato sulle orme di Padre Pio, che cosa ci racconta? Che cosa ci insegna? Che cosa ci indica? Beh, una prima osservazione un po' più limitata sarebbe questa. Ah, i soldati caduti in guerra erano venuti a ringraziare Padre Pio per le sue preghiere. Dunque erano nel purgatorio. E adesso, cari amici, adesso, tutti quelli che muoiono nella guerra tra Russia e Ucraina. Pensate che si tratta di 8.000 soldati alla settimana più di 1.000 giovani che muoiono ogni giorno, ogni giorno. No? Oppure quelli che quando andiamo in questi grandi cimiteri monumentali, come possono essere, non so, quelli vicino Monte Cassino, non so se siete andati mai stati, se siete mai stati pure Monte Amaro, cioè ci sono questi grandi sacrari. A Roma c'è quella tomba del Milite Ignoto, un giovane, come i nostri figli, come lo siamo stati anche a noi che non abbiamo avuto la disgrazia di perdere la vita in guerra. 1.000 morti al giorno in questa guerra. Ma qualcuno si chiede, ma che fine fanno questi giovani? Chi magari straziato da una granata, chi è stato colpito da un drone, chi è stato fucilato da un cecchino, chi si è imbattuto in una mina antiuomo. Che fine fanno questi nostri figli? Che fine fanno le anime dei soldati che muoiono? Guardate in televisione, potete sentire di tutto. Vi possono far vedere come dall'alto di un satellite, di un drone, per meglio dire, a un certo punto c'è un carro armato e poi un proiettile che lo colpisce e si vede una nuvoletta. No? Questo episodio si vede per televisione. No? Questa è la morte non censurata che fanno vedere i nostri media, che ci viene somministrata come se fosse un videogioco. I videogiochi, questi che abituano i nostri figli a uccidere senza tanti scrupoli di coscienza, no? Perché tanto poi spegniamo il computer e il gioco finisce. E beh, lì il gioco non finisce. Il giorno dopo è la stessa cosa. Un carro armato, un gruppo di persone, addirittura qualcuno con la bicicletta che viene colpito da un missile, da un proiettile, da un drone, da queste diavolerie che ormai usiamo per ucciderci tra fratelli. E che fine fanno questi giovani? Che fine fanno le loro anime? Cari amici, le anime dei morti in guerra non vanno all'inferno, non ci vanno all'inferno, non possono andare all'inferno, a meno che non hanno fatto qualcosa di veramente crudele. Perché sono morti per la patria, per la difesa per un ideale, per difendere la libertà della propria nazione. Pensate che ci sono i cappellani militari. Pensate a quello che è successo, non so, nell'assedio di Vienna, quando il beato Alano benediceva i soldati prima di andare al fronte, prima di andare a combattere. Anche noi, i nostri eserciti, abbiamo i cappellani militari che davano durante la Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto durante la prima, davano la benedizione ai soldati prima di andare a esporsi nelle trincee. Questi soldati erano alla porta del convento di Padre Pio e gridavano: Viva Padre Pio! Defunti venuti a ringraziarlo per le sue preghiere, perché attraverso le preghiere di San Pio erano stati liberati dal carcere del Purgatorio. Lo stigmatizzato del Gargano, come dice la nostra sigletta iniziale, aveva certamente penetrato a fondo il mistero della sofferenza delle anime purganti. Si rendeva conto dell'intensità di quelle sofferenze. Un giorno un suo confratello cappuccino, Fra Modestino da Pietrelcina, gli chiese: Padre, che cosa ne pensate delle fiamme del purgatorio? Ed egli di rimando: Se il Signore dovesse permettere all'anima di passare da quel fuoco a quello più bruciante di questa terra, sarebbe come passare dall'acqua bollente all'acqua fresca. Beh, cari amici, in questo contesto noi vediamo l'insegnamento che oggi ci offre San Pio da Pietrelcina, e cioè che con la vita non finisce tutto, con la morte, scusatemi, con la morte nostra corporale, cui nulla uomo può scampare, no? Come diceva San Francesco, non è la fine di tutto, come crediamo. Non è la fine di tutto, è l'inizio di tutto, è l'inizio del più bello. Perché a quel punto lì noi siamo anche liberati dalla prigione del nostro corpo. Noi siamo spiriti chiusi, siamo stati effusi in un corpo materiale. E questo nostro corpo, vedete, è una prigione anche quella. Certamente non ha la malizia del maligno, non ha la malizia del mondo, che in realtà, dicendo che ci libera, no, dai tabù, dai pregiudizi, dai vincoli morali, il mondo pretende di darci questa libertà, ma in realtà ci incatena, ma anche il nostro corpo ci incatena. E ne saremo liberati, tutti quelli che hanno potuto tornare indietro per qualche motivo e hanno vissuto, anche se l'anima non si era poi completamente staccata dal corpo, perché altrimenti sarebbe stata la morte definitiva, ma insomma, tutti quelli che vogliamo dargli credito, no? Sono ritornati indietro dal primo passo nell'eternità, hanno detto che era una sensazione di grande sollievo, soprattutto se il corpo era sofferente per qualche malattia terminale, per qualche grave male che lo faceva soffrire. Chi è potuto tornare indietro ridice: a un certo punto ho sentito una sensazione di grande benessere, è finita tutta la sofferenza delle mie ferite, dei miei mali, di questo, magari di questo cancro che mi stava divorando. Finiva tutto e si entrava in una dimensione di grande benessere e di grande pace. Poi sappiamo che cosa avviene. Avviene quello che noi chiamiamo il giudizio particolare dell'anima, ma di questo parleremo un'altra volta. Adesso ci soffermiamo ancora su questa idea molto importante, che le anime del purgatorio, che poi potremmo essere noi, possono essere aiutate da uscire fuori da una sofferenza che non è una sofferenza così, che non è, voglio dire, no, il mal di denti e la colica renale. E sono grandi sofferenze. I nostri cari li abbiamo suffragati durante il mese di novembre che ci siamo appena lasciati alle spalle. Quasi quasi quando ci vedono arrivare al Camposanto, meglio dire Camposanto che cimitero, ci tirerebbero per gli abiti per dire: prega per me, dimmi per me una preghiera, aiutami a venire fuori da qua, fa che io possa andare presto verso il paradiso. Se potessero parlare, se li sentissimo parlare come li sentiva parlare San Pio da Pietrelcina. Sentite qua che cosa dice ancora e poi ci avviamo alla conclusione. Dice: una signora di Cerignola voleva assolutamente avere un'idea del purgatorio e si rivolse a San Pio, a Padre Pio, il quale le disse così: figlia mia, le anime del purgatorio vorrebbero gettarsi in una sorgente di fuoco terreno, perché per loro sarebbe come una sorgente di acqua fresca. Padre Pio, insomma, parlava di sovente di quello che ci succede nel purgatorio, quello che succede alle anime del purgatorio, e faceva di tutto per inculcare in tutte le anime dei suoi penitenti, figli spirituali, diceva: pregate per le anime del purgatorio, e indicava anche come si potesse possono aiutare queste anime. Esse si suffragano, diceva San Pio, con il rosario, con le opere di carità, con la Santa Messa. Ricorriamo alla Madonna affinché venga in aiuto, refrigerando le loro pene e il fuoco che le tormenta. Forse è meglio che ci rendiamo conto di questo. Certe volte, cari amici, vediamo delle scene drammatiche. Pochi giorni fa si è visto come in Cina ha preso fuoco un intero grattacielo. Hanno fatto veramente l'impossibile per strappare quelle anime dal fuoco che le divorava, di quelli che stavano in quel momento, lì dentro. E quindi siamo molto solleciti, no? Nel vedere che se c'è un incendio e qualcuno sta tra le fiamme, fare di tutto per liberarlo, per salvarlo dal fuoco. Anche quando succedono incidenti stradali, Dio non voglia che la macchina prenda fuoco. Si fa di tutto, no? Per spegnere le fiamme dell'auto con degli estintori, si chiamano i vigili. Certe volte si riesce a salvarle le persone, altre volte non si riesce a salvarle. Abbiamo quindi grande coscienza, solidarietà verso chi si trova nelle fiamme naturali. Quanto più dovremmo averne di questa sensibilità, di questa consapevolezza, delle anime che stanno facendo soffrire, le anime dei nostri cari, di un nostro marito, moglie, padre, madre, sorella, Dio non voglia, figlio, che stanno nelle fiamme. Ci bruceremmo le nostre mani pur di tirarli fuori da lì, no? Ma noi abbiamo coscienza, non ne siamo veramente convinti. Se lo facessimo, faremmo come Padre Pio, no? Che si offriva vittima e che pregava continuamente per la liberazione di queste anime. Un altro episodio che ci porta poi alla fine di questa nostra meditazione. Un giorno, Padre Pio, ma questo era durante la Prima Guerra Mondiale, si era addormentato vicino al caminetto, forse del refettorio, penso, e ad un tratto, come lui stesso racconta, mi svegliai di soprassalto. E vidi che vicino a me era seduto un uomo, avvolto in una mantellina. Sorpreso e spaventato, chiesi: "E tu chi sei? Che cosa vuoi?" Mi rispose: "Padre Pio, io sono Pietro di Mauro, fu Nicola, soprannominato Pre-Cocò. Sono morto in questo convento il 18 settembre del 1908. Nella cella numero 4, quando ancora qui vi era l'asilo del mendicante. Una sera, stando a letto, mi addormentai con il sigaro acceso, che diede fuoco al pagliericcio, e morii soffocato e bruciato. Ora sono nel purgatorio e ho bisogno di preghiere per essere liberato. Il Signore mi ha permesso di venire a chiedervi aiuto." Padre Pio raccontò di aver prontamente promesso a quel vecchio le sue preghiere, assicurandogli che il giorno dopo avrebbe celebrato una messa apposta per lui. Poi lo aveva accompagnato al portone. La porta era sprangata, racconta Padre Pio. L'aprii e feci uscire quell'uomo. Al ritorno trovai il portone chiuso. Suonai la campanella e venne ad aprirmi il superiore, che era appena rientrato in foresteria. Mi chiese che cosa fossi andato a fare fuori, dovetti raccontargli l'accaduto. Per accertarsi della realtà dei fatti, consultò i registri dell'anagrafe e verificò con stupore che i dati riferiti avevano una corrispondenza storica. L'indomani celebrai la messa per l'anima di quell'uomo, che qualche ora dopo mi apparve di nuovo. per ringraziarmi del suffragio, in virtù del quale aveva terminato il purgatorio ed era volato in cielo. Cari amici, che cosa meravigliosa! Questo era San Pio, ma questo soprattutto deve essere l'insegnamento di San Pio. Anche perché vi dirò che noi adesso siamo da questa parte, no? Della barricata, e io posso leggere tranquillamente queste cose senza provare nessuna sofferenza, senza provare nessun dolore, ma potrei trovarmi, e quasi sicuramente lo sarò, come spero, di essere salvo e di trovarmi dall'altra parte di questa barriera, no? Di questa frontiera. E allora saremo noi i mendicanti di preghiera, saremo noi i bisognosi di aiuto, saremo noi quelle anime che tra le fiamme chiedono aiuto per essere liberate. E dobbiamo capire, cari amici, che quelle fiamme ce le siamo accese noi. Non è Dio che si vendica dei nostri peccati facendoci soffrire. È la conseguenza inevitabile del peccato. È come l'oro che si copre di fuliggine, si copre di difetti, di imperfezioni e che si purifica nel crogiuolo. E come spesso tanti dicono, siamo noi stessi che pur di arrivare a Dio andiamo ad attraversare questo lago di fuoco. Ma avremo vicino a noi l'Immacolata, avremo vicino a noi l'angelo custode che aspetta pure lui con ansia il giorno della nostra liberazione per portarci in cielo. Adesso non c'è tempo, però ci sono anche altre testimonianze che magari vedremo qualche altra volta, come quelle della beata Anna Caterina Emmerich, che ha descritto anche lei, aveva questo dono, questa grazia gratis data di poter parlare con le sante anime del purgatorio. Ci congediamo da voi, cari amici, un saluto a voi tutti e a risentirci fra 7 giorni. Ave Maria.